materia,
fenomeni
ancora sconosciute, quindi naturali, non soprannaturali, certo. Naturali. Una volta non si conosceva l'elettricità,
la quindi misurabili,
sì, certo. Quando muore il corpo fisico rimane l'anima o spirito o spettro, che però non è una cosa soprannaturale, è una cosa naturale. E bisogna,
dicono loro.
Sì. Questa è la versione.
Non prendeteci in parola.
No, ma
no, però spesso ancora al film che una decina anni fa 21 grammi. Quello che dico, perché si basa sul fatto di pesare l'anima.
Pesare la, quello è la versione scientifica dello spiritismo. Che però è durato poco, evidentemente. È durato fino a la versione non è arrivata a niente. Tanta buona,
belli sabato sera, ma sono
tanta buona volontà. Ci sono infatti illustri scienziati, continuando a essere scienziati, quindi credevano nei criteri scientifici, nella scienza sperimentale, si sono dedicati con passione a sperimentare, a cercare di misurare, provare, dimostrare l'esistenza degli spiriti come esseri concreti, solo di una materia ancora non conosciuta, però non sono andati, a un certo punto è stata abbandonata, la versione scientifica dello spiritismo abbandonata. Arthur Conan Doyle è nato da una fervente famiglia cattolica, però lui
anche questo può essere un buon motivo, sì, per rifugiarsi allo spiritismo.
Sì, lui del cattolicesimo non gli piaceva il fatto che bisogna credere le cose per fede, senza dimostrarle. Questa cosa non gli piaceva.
Poi cose brutte, anche dire,
altre cose brutte. E inoltre nel cattolicesimo c'era anche l'intolleranza verso chi non ci credeva, cosa anche questa non gli piaceva. Arrivato a 17 anni, già non era diventato non credente, però lui voleva cercare una religione, la voleva. Voleva cercare però una religione che non chiedesse l'adesione fideistica, che fosse scientificamente dimostrata. Certo. Per un po' di tempo si è avvicinato al mormonismo, molto fiorente negli Stati Uniti, ed era certo. Arrivato anche in Inghilterra. Gli piaceva tutto del mormonismo, ma lui non poteva ribellarsi dalla morale vittoriana. Non gli il mormonismo gli piaceva
tante
tutto.
Mogli.
È quello. In poligamia, no, non gli piaceva la poligamia. Tutto il resto sì.
Bella grande.
E infatti, vediamo, compare, infatti, per e dopo ha scoperto lo spiritismo, che in quell'epoca è arrivato in Inghilterra. Qui,
bella, così non c'hai legami con nessuno di fisico, c'è che fa gli spiriti.
Che però si può dimostrare, quindi è una religione, certo. Però è una religione che ha il pregio.
O una scienza.
Una religione che si dimostra scientificamente. Lui credeva all'epoca, lui come molti altri, che si potesse dimostrare scientificamente, non bisognasse aderirvi per fede. E così è diventato un fautore, un acceso fautore dello spiritismo, con conferenze, opuscoli, si mise a propagandarlo. E questo lo troviamo nel Paese delle Nebbie. È un romanzo, che però ci dà anche abbastanza noioso, c'è poca avventura. Però è interessante invece perché ci dà, descrive uno spaccato dell'ambiente spiritistico londinese dell'epoca di Conan Doyle. Allora, il protagonista è sempre il Ted Malone, giornalista, è lo stesso del Mondo Perduto, che racconta in prima persona. Gladys non c'è più. C'è ancora il professor Challenger, che è il vero protagonista, anzi, ricordiamolo. Malone è il narratore, è più la conti in prima persona ed è il narratore. Il professor Challenger ha avuto una disgrazia in famiglia che ha cambiato un po' il suo carattere, ma non troppo. Vediamo come ce lo racconta Malone.
Tale cambiamento aveva una causa precisa, la morte di sua moglie. Quell'uccellino aveva fatto il nido nel cuore del grand'uomo che le accordava tutta la tenerezza e tutta la galanteria cui il debole ha diritto da parte del forte. Cedendo su tutto, lei aveva vinto in tutto, come può fare una donna dolce e piena di tatto. Quando era morta all'improvviso per una polmonite causata da un'influenza, il professore aveva vacillato, aveva piegato le ginocchia. Si era poi rialzato con il sorriso triste del pugile barcollante, pronto a combattere ancora tante riprese contro il destino, ma non era più lo stesso uomo. Se non avesse avuto l'appoggio e l'affetto di sua figlia Enid, non si sarebbe mai rimesso dal colpo. Fu lei che con abilità e intelligenza lo distrasse con tutti gli argomenti che potevano eccitare la sua natura combattiva e accendere nel suo spirito una scintilla, in modo che tornasse a vivere per il presente e non più nel passato. Quando lo rivide ardente nelle controversie, arrabbiato contro i giornalisti e in genere sgradevole verso tutti i suoi interlocutori, capì che era in via di guarigione. Thank you.
Intanto notiamo che quindi l'Arthur Conan Doyle che scrive gli spiriti e fantasmi non è in contraddizione con l'Arthur Conan Doyle creatore di Sherlock Holmes, dal momento che lui, come molti altri, credeva che lo spiritismo non fosse una fede a cui aderire,
una superstizione,
ma fosse invece, ma soprattutto aderire per fede. Credeva che fosse una nuova barriera della scienza.
Un antidogmatico,
sì, una nuova barriera della scienza. Finalmente,
da scoprire,
sì, certo. Sì, perché gli spiriti sono fatti di una sostanza, come una volta non si conosceva l'elettricità e la radioattività, il corpore. Una materia sconosciuta. Cioè. Allora, Malone è ancora un giornalista, lavora per la Gazzetta, fa amicizia con Enid, figlia del professor Challenger. Anche lei vuole fare la giornalista e allora si trovano spesso, si incontrano spesso e decidono insieme di collaborare e vogliono insieme scrivere un articolo che venga accettato dal Gazzetta, che possa aiutare loro a fare carriera nel mondo giornalistico. Il più esperto Malone aiuta la promettente e volenterosa Enid. Ah. E l'argomento che gli viene in mente è quella di fare un reportage su tutte le chiese di diverse religioni che esistono a Londra. Vediamo questo dialogo tra Enid e Malone, in cui all'improvviso si intromette il padre di lei, cioè il professor Challenger.
Quante chiese avete visitato? Domandò Challenger. Enid consultò una piccola agenda prima di rispondere. Ne abbiamo visitate 7. Prima di tutto l'abbazia di Westminster, che è la chiesa ideale quanto a decoratività. Poi Sant'Agata per l'alto clero e Tudor Place per il basso clero. In seguito abbiamo visitato la cattedrale di Westminster per i cattolici, Handel Street per i presbiteriani e Gloucester Square per gli unitari. Ma questa sera cercheremo di introdurre un po' di novità nella nostra inchiesta. Andremo dagli spiritisti. Challenger soffiò come un bisonte infuriato. E la settimana prossima andrete per manicomi, suppongo. Non vorrà farmi credere Malone che questa gente che crede ai fantasmi ha delle chiese per il suo culto? Mi sono informato. Prima di cominciare un'inchiesta mi preoccupo sempre di raccogliere dati e fatti. Questi almeno sono freddi, oggettivi. In Gran Bretagna gli spiritisti hanno più di 400 templi ufficialmente registrati. Gli sbuffi di Challenger evocarono allora tutto un branco di bisonti. Decisamente non ci sono limiti all'idiozia e alla credulità della specie umana. Homo sapiens, homo idioticus. E chi pregano in questi templi? Fantasmi? È proprio quello che vogliamo mettere in chiaro. Dovremmo trovare materiale per dei buoni articoli. Non ho bisogno di dirle che condivido interamente il suo punto di vista, ma ne ho parlato di recente con Atkinson dell'ospedale Santa Maria. È un chirurgo in ascesa, lo conosce? Ne ho sentito parlare, uno specialista del sistema cerebrospinale, vero? Sì. Un tipo equilibrato, è considerato un'autorità per quanto riguarda la ricerca psichica. Avrà capito che così si chiama la nuova scienza che si è specializzata in questi problemi. Una scienza, niente meno. Perlomeno la chiamano scienza. Sembra che Atkinson prenda questa gente sul serio. Quando ho bisogno di un riferimento, consulto lui. Conosce a menadito tutto quello che è stato scritto sulle loro idee. Li descrive come pionieri della specie umana. Pionieri di un mondo di spostati, brontolò Challenger. E lei dice che esistono libri su di loro? Quali libri, Malone? Ebbene, ecco un'altra sorpresa. Atkinson ha raccolto più di 500 volumi e si lamenta che la sua biblioteca psichica sia molto incompleta. Possiede opere francesi, tedesche, italiane, senza contare quelle scritte dagli inglesi. Allora ringraziamo Dio che questa stupidità non sia un'esclusiva della nostra povera vecchia Inghilterra.
Evidentemente qui in Challenger vediamo l'Arthur Conan Doyle prima della conversione, perché Arthur Conan Doyle non era un ingenuo come si potrebbe pensare. Quando ha incontrato lo spiritismo non è che ci ha creduto subito, ha dovuto assistere a sedute spiritiche, a esperimenti, a manifestazioni, e solo alla fine se ne è convinto. Qualcuno si è anche preso la briga di ricostruire il come è avvenuta questa conversione, ed è avvenuta con il attraverso gli incontri con Sir Oliver Lodge, che era un eminente fisico, rettore dell'Università di Birmingham e appassionato di spiritismo. L'episodio che convinse definitivamente entrambi, Lodge e Conan Doyle, coincise con l'inizio della Prima Guerra Mondiale. L'8 dicembre del 1915 la medium Piper ricevette da un'entità presentatasi come lo spirito del defunto Mr. Hodgson la predizione della morte in combattimento del figlio di Lodge, e effettivamente il giovane Raymond Lodge venne ucciso il 14 settembre dello stesso anno. 10 giorni dopo Lodge entrò in comunicazione con lui tramite la medium, suo figlio Raymond, tramite la medium Leonard, e ne seguì una serie di conversazioni attraverso le quali il fisico trasse la conferma, al di là di ogni dubbio, della sopravvivenza della personalità del figlio dopo la morte. Lodge ne ha parlato al suo amico Arthur Conan Doyle, che però non ha ancora abbracciato subito questa nuova filosofia, ha dovuto provarla a fare altri esperimenti, assistere ad altre manifestazioni. Nel 1918 Conan Doyle si dedicò con crescente energia a un'opera di divulgazione. Fu lui che si diede molto da fare per divulgare lo spiritismo, scrisse libri sul tema, tenne conferenze, sempre seguite con grandissima attenzione. Lui era già famoso, lui era certo. Il creatore di Sherlock Holmes, era il padre di Sherlock Holmes. Apparve sui giornali prima in Inghilterra, poi in Australia, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, in Sud America e in Europa settentrionale. Ed essendo anche ormai dotato di notevoli sostanze, Arthur Conan Doyle fece anche delle donazioni al giornale, alla rivista Light, delle associazioni spiritistiche, ed entrò lui stesso a far parte della Società delle Ricerche Psichiche, di cui facevano parte anche scienziati: Camille Flammarion, astronomo, William Crook, che era l'inventore del tubo catodico, tutta gente che, come Conan Doyle, credeva che fosse una cosa scientifica, non una cosa religiosa, una cosa scientifica. Donazione alla rivista Light. Qui Challenger, vediamo in questo Challenger rabbioso e scettico, per non dire ironico, sarcastico, è l'Arthur Conan Doyle il prima. Allora, torniamo a Il Paese delle Nebbie. Infatti Il Paese delle Nebbie è interessante in quanto ci dà una panoramica del mondo spiritistico londinese contemporaneo di Conan Doyle. E partecipa, ce n'era un'altra, scusate, vediamo un po' se ne troviamo una interessante. Una manifestazione solo acustica, però acustica. Enid e Ted Malone partecipano a una seduta spiritica dove uno spirito si manifesta in voce soltanto, in voce, non ancora visivamente.
Basta, eccoli! Attesero ancora senza risultato. Sì, ho sentito la nostra piccola, è qui, ne sono sicura. Scese di nuovo il silenzio e poi ad un tratto successe. Una cosa straordinaria per i visitatori, ma per il cerchio una cosa affatto naturale. Buonasera, esclamò una voce. Dal cerchio sgorgarono complimenti e risate giocose. Parlarono tutti assieme. Buonasera alla nostra piccola. Ah, eccoti carina. Sapevo che saresti venuta. Brava piccola guida. Buonasera a tutti, rispose la voce. La piccola è contenta di vedere papà, mamma e gli altri. Oh, quell'omone con la barba. Mailey, signor Mailey, l'ho già visto prima. Lui grosso Mailey, io piccola donna, io felice di rivederla, signor omone. Enid e Malone ascoltavano stupiti, ma era impossibile innervosirsi, visto che la compagnia si comportava in modo assolutamente naturale. La voce più esile e più acuta che quella di un fonografo. Era la voce di una bambina, incontestabilmente. Ed era incontestabile che non c'era nessuna bambina nella stanza, a meno che, dopo che la candela era stata spenta, ma sembrava che la voce venisse dal centro della tavola. Come avrebbe potuto andarci un bambino? È facile venire qui, signor nuovo venuto, disse con la voce rispondendo alla domanda inespressa di Malone. Papà è un uomo forte. Papà ha fatto venire la sua piccola nel tavolo. Ora le faccio vedere una cosa che papà non è capace di fare. Il megafono si alza, esclamò Bolsova. Il cerchietto fosforescente si alzava senza rumore nell'aria e dondolava sopra le loro teste. Sali e picchia sul soffitto, gridò Bolsover. L'oggetto salì ancora e tutti udirono il colpo del metallo sul soffitto. Allora la vocetta esile parlò sopra di loro. Come furbo il mio papà. Papà aveva una canna da pesca e ha alzato il megafono fino al soffitto. Ma come ha fatto per la voce, eh? Cosa ne dice, bella signorina inglese? Tenga, ecco qua un regalo della piccola. Qualcosa di leggero cadde sulle ginocchia di Enid, che vi posò sopra una mano. È un fiore, un crisantemo, grazie piccola. È un apporto? Chiese Mary. No, no, signor Myler, rispose Bolsover. I crisantemi erano in un vaso sull'armonium. Le parli, signorina Challenger? Mantenga le vibrazioni. Chi sei, piccola? Chiese Enid con gli occhi rivolti verso la macchia che si spostava da sopra di lei. Una negretta di 8 anni. Andiamo, carina, protestò la signora Bolsover con la sua voce calda e carezzevole. Avevi già 8 anni quando sei venuta qui per la prima volta anni fa. Anni per voi, ma per me esiste un solo tempo. minuti, Radio Blackout, la perla di Laban, i romanzi altri di Sir Arthur Conan Doyle, mentre ci chiedono cosa ne pensiamo dello spiritismo. Direi che purtroppo non esiste, molto sarebbe bello, crederci.
Sì.
Sarebbe bello. Però,
è quello che purtroppo ha creduto anche il più povero.
Sono un bieco materialista, quindi abbiate pazienza.
Nessun fenomeno, qualunque cosa può essere dimostrata, non è ancora stato dimostrato, sì. Assolutamente. Quando sarà dimostrato, allora ne riparleremo.
Ma come dimostra tante religioni del mondo, basta crederci, solo che per crederci bisogna avere tanta testa.
Vero, infatti, rimanendo in argomento su questa cosa, infatti doveva essere una cosa non di fede, in realtà era una cosa di fede, alla fin fine era una cosa di fede, perché le sorelle Fox in età avanzata, una di loro perché l'altra era già morta, quando erano più ragazzine, ma erano donne anziane, una di loro ammise che quando erano bambine fecero uno scherzo provocando quei rumori nel cottage di Desville, perché loro due erano entrambi capaci con le ossa di fare provocare dei rumori che sembravano uscire
dai chi è che non ha mai
nulla.
Chi è che in un weekend magari in campagna, in montagna, non si è mai divertito a spaventare qualcun altro la notte?
Bene, questa rivelazione in età avanzata una delle due sorelle Fox non ha fatto cambiare idea a uno solo degli adepti allo spiritismo. Ci sono domandati, mentiva quando era ragazzina e diceva la verità. Adesso potrebbe essere il contrario, che era vero che evocava gli spiriti, solo adesso in età avanzata si è stufata di questa storia dello spiritismo e allora per essere lasciata in pace dice che era uno scherzo. Quindi tutti quelli che volevano crederci hanno continuato a crederci perché volevano crederci. E uno di questi era Arthur Gordon, che voleva crederci, evidentemente. Lui credeva invece di essere dentro l'ottica.
Voglio credere.
Razionale, lui però diceva a se stesso, no, io non ci credo per fede, ci credo. E quindi non è in contraddizione. Sherlock Holmes, il suo personaggio, incontra un fantasma, uno presunto fantasma nel mastino di Baskerville e incontra un presunto vampiro nel racconto Il vampiro del Success. In entrambi i casi Sherlock Holmes alla fine della storia smaschera l'impostura. Sì.
Smonta tutto.
Però questo non esclude, dice Conan Doyle, quello era falso, ma questo non vuol dire che non possa essere realmente possibile. Infatti in un altro racconto, il segno dei quattro, lo studio in rosso. Sherlock Holmes ha a che fare con si scontra con i mormoni e da lì si vede la sua abbiamo visto per un breve periodo è stato interessato ai mormoni, ha letto tutto quello che è riuscito a trovare e lì ci ha messo
una croce sopra,
ma per un dettaglio tutto il resto gli piaceva,
troppe mogli,
però per il resto, e infatti lì ci mette i mormoni con delle cose che però sono chiaramente che sono presi dalla letteratura scandalistica anti-mormoni. Ci mette per esempio gli angeli vendicatori, che sarebbero una banda di mormoni che dà la caccia ai fuorusciti per ammazzarli, che non sono mai esistiti, li ha inventati lui.
Sì, mi sembrava un po' strano.
Siamo nella fase polemica. Sì, e inoltre, che altro dire? Bisogna dire, visto che siamo in argomento, torniamo a Conan Doyle, si è buttato nello spiritismo. E c'è scritto Il paese delle nebbie, che adesso se abbiamo tempo vedremo ancora qualche brano. I coniugi Doyle, cioè ha contagiato sua moglie Jean Doyle, che hanno passato gli ultimi anni della loro vita a comunicare con gli spiriti attraverso uno spirito guida che arabo che si chiamava Phineas, e il quale Phineas, che si manifestava attraverso la scrittura automatica per la mano di Jean Doyle scriveva
che si impossessava del corpo, quella roba lì,
scriveva, sì.
Possessione.
Scrittura automatica.
Scrittura automatica.
In questo modo faceva previsioni sul futuro. Ha fatto diverse previsioni sul futuro. Non se n'è avverata neanche una.
Ma guarda un po'.
Però questo non ha dissuaso Arthur Conan Doyle. L'ha semplicemente convinto che anche gli spiriti sono dei burloni. Non l'ha dissuaso che fossero false, che non era avere uno spirito. Ha soltanto detto anche gli spiriti possono mentire o fare scherzi, quindi non ha cambiato idea ugualmente.
Infatti anche la letteratura e il cinema sono pieni di queste. Qualcuno sta citando Scooby-Doo a proposito di smascherare spiriti.
Sì. Lui dice, e anche altri, sì, ci sono i ciarlatani, ci sono le illusioni, i trucchi, eccetera. Però togliendo questi rimane la realtà del fenomeno. Vediamo un altro brano di Il paese delle nebbie. Sì, beh, passiamo direttamente a pagina, sì, a quando alla conversione incredibile a prevedersi del professor Challenger, che entra in che abbiamo visto che era il rappresenta il Conan Doyle prima. Passiamo al, che diventa così Arthur Conan Doyle qualcosa che può rappresentare la propria conversione.
Challenger si gettò indietro con un gran sospiro di sollievo. «Mio Dio!» esclamò asciugandosi la fronte. «Malone, faccia rientrare gli altri!» Gli altri che avevano aspettato sul pianerottolo accorsero. Challenger si era alzato per andare loro incontro. Le sue prime parole furono per Tom Linden. Parlò come un uomo il cui orgoglio era stato appena ridotto in briciole. «Signore», disse, «non oso più giudicarla. È successo qualcosa di così strano, insieme certamente reale, visto che i miei sensi esercitati possono testimoniarlo, che non vedo come potrei scartare la spiegazione che mi è stata data del suo comportamento di poco fa. Ritiro tutte le parole offensive che ho potuto pronunciare». Linden era profondamente cristiano e il suo perdono fu immediato e sincero. «Non posso più dubitare del fatto che mia figlia possieda un potere misterioso che conferma ciò che lei mi aveva detto, signor Maley. Il mio scetticismo di scienziato era giustificato, ma lei mi ha offerto oggi una prova irrefutabile».
Challenger, come Conan Doyle, si converte allo spiritismo, si convince senza rinnegare le sue convinzioni scientifiche, ammette che è dimostrato.
C'è spazio anche per quello.
Per gli spiriti, non chiamiamoli spiriti se questo può evocare le religioni, però esistono delle cose che ancora la scienza non scopre. Ricordo che molti studiosi e intellettuali di provata fede aderirono allo spiritismo. Per l'Italia li cito solo uno, Cesare Lombroso.
Ah sì? Sì. Cesare Lombroso aderì allo spiritismo. Ma anche questo mi sembra sintomatico, no? Di una persona che è diventata famosa per la misurazione, la scientificità delle sue analisi, lasciamo perdere le sue tesi, e poi si butta nel razionale.
Sì, che lui riteneva
questa una camera di compensazione,
ma sempre sulla base del fatto che lui riteneva che fosse dimostrato, Cesare Lombroso era un erudito.
Lo stesso percorso.
Lui non ha smesso di essere uno scienziato, riteneva che fosse scientificamente dimostrato e aderito allo spiritismo. Cesare Lombroso è quello che si possono riconoscere il carattere delle persone dall'aspetto fisico.
È famosissimo il suo libro sugli anarchici.
Gli anarchici e i socialisti fanno parte della stessa scala evolutiva.
Sì, c'è tutta una polemica sul museo di antropologia dedicato a Lombroso qua a Torino, rimasto chiuso 25 anni. Contestato le più. Io invece consiglio a tutti di andarlo a visitare, adesso che è aperto, perché è interessantissimo. Controverso senza dubbio, sì, ma molto interessante.
È che mi unisco all'invito. Certo. E il socialista è l'anarchico evoluto, mentre invece l'anarchico è il socialista primitivo e primordiale.
La bestia.
E comunque tutto questo si possono riconoscere dall'aspetto fisico delle persone. Cesare Lombroso è un erudito.
Si può prevedere da piccoli che questo sarà un riconoscere i segni del criminale, del bandito, parlare anche io già da piccolo della morfologia.
Sì, sì, sì. Ero un erudito, ma un erudito ingenuo. Comunque, nella vita non li ha indovinata una.
Guarda un po', ma guarda un po'.
Per quanto riguarda lo spiritismo, Cesare Lombroso partecipò alle sedute spiritiche di Eusapia Palladino, che fu una nota medium che nata a Napoli, che venne anche a Torino. E a quelle sedute Cesare Lombroso si convinse della veridicità delle apparizioni degli spiriti. Questa Eusapia Palladino fu sorpresa molte volte a fare trucchi, ma questo non scoraggia.
Nel paese dei Pulcinella,
sì, non scoraggia chi ci crede, perché dato che questo potere non si può comandare.
C'è gente che va a Lourdes, di cosa ti vuoi stupire?
Non si può comandare. E quindi è ovvio che i poteri sono veri, però capita la volta, mentre c'è la seduta spiritica, il potere non si manifesta, e allora in quel caso fai un trucco. E così Cesare è ingenuo. Per esempio, Eusapia Palladino evocò la madre di Cesare Lombroso, che però lui era a Veneto, Cesare Lombroso, sua madre, lo spirito di sua madre.
Con che lingua parlava?
Napoletano, come Cesare Eusapia Palladino. Lui si è stupito.
Cialtroni.
Però lui si è subito dato una risposta. Perché è ovvio che nell'aldilà non si parla nello stesso modo, dimostra che uno crede quello che vuole credere.
Ma certo.
Nel poco tempo che ci rimane, torniamo ad Arthur Conan Doyle, non possiamo non concludere parlando dell'episodio delle fate. Nel paesino di Gottingley, nella ridente Yorkshire in Inghilterra, siamo dal 1917, Frances Griffith, di 10 anni, ha cominciato a passare le vacanze estive con la cugina Elsie Wright, che aveva 16 anni, a Gottingley, nello Yorkshire. La signora Wright possedeva una macchina fotografica ed era seguace della teosofia. Le due cuginette avevano preso l'abitudine di andare a fare la scampagnata nei boschi, si sono portati dietro la macchina fotografica, era agli albori della fotografia, non professionale, per divertirsi a scattare foto. Un giorno le due cuginette tornano a casa esibendo una fotografia in cui loro comparivano insieme, uno insieme a una fata, piccola, di 10 pochi centimetri, che si librava del vuoto.
Campanellino.
Il tipo è quello, e l'altro un gnomo. Dicendo che hanno incontrato le fate e l'hanno fotografata.
E mangiato frutto dai funghetti, magari.
Sì, la signora Wright, un teoso, che è una società, la teosofia, credeva all'esistenza di questi esseri, ne ha parlato con Edward Gardner. Edward Gardner, a sua volta, ne ha parlato con Arthur Conan Doyle, già addetto dello spiritismo, e quindi con la mente molto aperta ed elastica. Hanno fatto esaminare le foto ad un esperto, Snelling, la storia ci ha dato anche il suo nome. La foto non ha dimostrato trucchi. Nel momento che quando hanno inventato la fotografia, poco dopo hanno inventato anche il modo di fare le false fotografie. E infatti un genere che è diffuso molto all'epoca erano le fotografie di fantasmi, prodotte con sovraesposizione.
Certo,
le fotografie di fantasmi consistono in cui si fotografa una persona reale dentro un ambiente, poi quando si sviluppa la foto
non la si sviluppa per intero
e si riutilizza la macchina fotografica per fare la stessa pellicola, per fare un'altra foto, e così cosa si vede? Si vede una persona,
è come sovrapporre due fogli di carta tra queste semi trasparenti,
così si vede la persona fotografata insieme a una altra figura evanescente, fantasmatica, che però al momento di fare la fotografia non c'era. E così, quello è un fantasma. E sono nate che sono diffusissime, naturalmente si sapeva come si facevano, però è diventato un genere fotografare fantasmi. Il fantasma può anche non essere una figura intera, può essere una testa che si libra a mezz'aria, vicino alla persona reale, solo che al momento di fotografarla non c'era. Sulla fotografia c'è, quindi è un fantasma. Ebbene, hanno esaminato la fotografia fatta dalle due cuginette, non era stata sovraesposta, è vera. Non ci sono trucchi, l'hanno esaminato anche gli esperti della Kodak, non c'erano trucchi. E Arthur Conan Doyle si è buttato a pesce in questa... oggigiorno, siamo nel 1920, da poco finita la prima guerra mondiale, è difficile da immaginare. Immaginate il Guardian del Time che escono col titolo in prima pagina, le fate
esistono.
Oppure nello Yorkshire le fate esistono, sono tornate. E Arthur Conan Doyle si è messo a scrivere, tenere conferenze, e ha anche scritto un libro, Le fate sono tornate, in cui
tremate.
Ha messo in gioco tutta la sua reputazione, lui già famoso, ha messo in gioco tutta la sua reputazione. The Coming of the Fairy, il ritorno delle fate. Nel 1983 una delle due cuginette, ancora viva, ha confessato, anziana, non era più una ragazzina, anziana, ha confessato che la foto è vero, non era stata ritoccata, e del resto le ragazzine non erano neanche capaci. Ha ritagliato delle figurine da un libro per ragazzi, e poi si è fatta... si è fotografato se stesso, la sua cuginetta, vicino a questa figuretta.
Ah, tenendo proprio la figurina di carta
sì,
vicino?
Sì, sì, sì.
Ma
sì,
pensate.
Sì, 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 sì.
Hai capito.
Il libro si chiamava Princess Mary Gift Book. Era un libro di fiabe per ragazzi, stampato nel 1915. Io mi domando se per questo libro era veramente circolato, nessuno ha riconosciuto le figurine che comparivano accanto alle due. Comunque, fatto sta, hanno ritagliato le figurine, e quindi la foto era vera, non era stata ritoccata.
Ah, certo.
Soltanto che
si chiama scenografia.
Loro hanno guardato, è vero, la foto non è stata ritoccata, però le figurine le fate, e lo gnomo anche, erano figurine ritagliate.
Ma per favore.
E nessuno. Si sono
Crederci.
Sì, voglio crederci. Beh, lì questo diventa impermeabile a ogni critica.
Certo,
qualcuno certo. si è permesso di dire, ma queste figurine mi sembrano un po' piatte, non ci sono ombre. Qualcun altro ovviamente ha risposto, beh, è ovvio, le fate mica hanno le stesse leggi fisiche
certo,
che abbiamo noi. È naturale che siano diverse.
Certo.
E qualcun altro ha anche obiettato che il... che magari le due ragazzine hanno incontrato davvero le foto e le fate e gli gnomi, solo che sono infotografabili, perché
fantastico, quindi non ci possono, la dimostrazione che sono vere, che non ci sono,
che non si possono non si possono fotografare, non si possono, sono vere, non si possono fotografare. Allora hanno fatto la foto,
la prova è che non abbiamo le prove.
Allora però hanno creato la prova falsa di un fatto vero. Hanno fabbricato su questo,
diciamo, i bizantinismi più intrecciati.
Su questo vi consiglio anche di vedere il film Favole, non mi ricordo da chi è diretto, interpretata Harvey Keitel nella parte
Favole.
Di Favole, sì, di Houdini. Houdini era un illusionista che tra le altre cose dava anche la caccia ai falsi medium. Si è interessato in questo film, compare che indaga su questa cosa delle foto.
Favole con Harvey Keitel.
Sì, poi diamo un'occhiata, non vorrei sbagliare. Clicca, perché il titolo è Harvey Keitel, e c'è Peter O'Toole nella parte di Arthur Conan Doyle. In questo film si vedono le due ragazzine che fanno le foto, che esibiscono le foto in cui compaiono le fate e gli gnomi, provocando tutto questo putiferio. È quello, esattamente. Indovinavo bene. Devo fidarmi di più di
Favole,
me stesso.
Favole è un film fantastico del 1996.
Quindi è recente.
Da Charles Sturridge, è interpretato Harvey Keitel e Peter O'Toole.
Harvey Keitel fa la parte di Houdini, noto illusionista dell'epoca, il quale tra le altre
subito.
Sì, tra le altre sue attività si è dedicato a dare la caccia ai falsi medium. Lui voleva anche Houdini voleva credere allo spiritismo, lui voleva, per esempio, ambiva di entrare in contatto con la madre morta quando è arrivato questo fenomeno dello spiritismo, però lui voleva andare sul sicuro, non voleva farsi prendere in giro. Quindi, grazie anche alle sue capacità di illusionista, prima ha cominciato a smascherare tutti i falsi medium. Lui cercava il medium vero, purtroppo non ci è riuscito, ha trovato solo tutti falsi. Lui è un illusionista, quindi era capace di scoprire i trucchi. Non è riuscito a scoprire il medium vero, non è riuscito a scoprirlo. E ha anche promesso che se è vero l'illusione,
ricompensa.
Di più, se voi dite che si può comunicare dall'aldilà, va bene. Allora, se è vero, quando io muoio vi mando un messaggio.
Ecco,
e potrete dimostrare che sono io, perché io dall'aldilà vi dirò il contenuto di una busta chiusa che ho lasciato qua. Non è mai arrivato questo messaggio.
Niente.
Comunque, tornando a noi, Harvey Keitel interpreta Houdini, che nel film Favole indaga su questa foto delle false delle foto di fate. E Arthur Conan Doyle è interpretato da Peter O'Toole, che al contrario ha subito creduto entusiasticamente all'esistenza delle, oltre che dei fantasmi, all'esistenza delle fate e degli gnomi. La cosa si è afflosciata. Comunque è rimasto
nel 97 prodotto, tra l'altro, dalla casa di produzione di Mel Gibson.
Rileviamo. Sì. Che compare anche, vedo qua, questo non me lo ricordavo, Mel Gibson fa un cameo come padre di Francis. Francis, le due sorelline, chiudendo, si chiamano Frances Griffith, 10 anni all'epoca, e cugina Elsie Wright, che aveva 16 anni, le due burlone che hanno fatto questo. E infatti non c'è bisogno di essere esperti di fotografie per ritagliare.
Ah, certo, vabbè, grazie.
E poi loro volevano fare un innocuo scherzo che si limitasse in famiglia.
E ci donne gli altri che ci sono cascati.
È diventato un caso nazionale, è entrato in ballo anche a Turco Landone, che all'epoca era
un grande.
A questo punto si sono spaventati e sono state zitte.
Certo. Va bene, direi che allora possiamo
ancora l'ultima cosa. Arthur Conan Doyle non ha avuto il dispiacere di vedere smascherate, di scoprire che le fate erano false.
È morto quindi la produzione del baronetto Conan Doyle quindi sì. È stata assolutamente diversificata.
Diversificatissima, vi cito una serie di racconti che non abbiamo fatto in tempo, ma vediamo dedicare un'altra puntata se voi ci dite che hanno gradito. Abbiamo detto che il professor Challenger compare in tutta la serie di
racconti. Scrivete,
ne abbiamo visti due di Challenger. Abbiamo visto il pianeta, il mondo perduto di cui è un film anche recente, ne hanno fatto uno anche recente. È una serie televisiva anche non molto interessante, piuttosto raffazzonata. The Lost World ha avuto solo due stagioni. Ha avuto solo due stagioni, quindi non ve lo consiglio, però ha avuto altre versioni cinematografiche. Altri libri, romanzi e racconti Don Holmes di Arthur Conan Doyle, abbiamo La fine del mondo, La macchina disintegratrice, Una scoperta meravigliosa. Avrei voluto raccontarvi, ma non faccio in tempo, L'abisso di Atlantide.
Perché è un altro grande mito.
L'abbiamo citato due puntate fa, l'Atlantide di Pierre Benoit, con Antinea, la regina della perduta città di Atlantide. Questo è un sottofilone anche del genere avventuroso e fantastico. Atlantide, che ha prodotto alcune decine di migliaia tra libri e romanzi, saggi, tra saggi e romanzi. Noi naturalmente ci occupiamo dei romanzi. Abbiamo visto l'Atlantide di Pierre Benoit, la regina Antinea. Questo invece è un'altra, secondo Atlantide, secondo Arthur Conan Doyle, si trova sotto il mare. Secondo Pierre Benoit si trova in mezzo al Sahara. Secondo Conan Doyle, parliamo di romanzi, si trova in fondo all'oceano, da qui l'abisso. Il professore che va giù, in questo caso è il professor Maracò. Non poteva essere Challenger, perché avendo già tutte quelle competenze non sarebbe stato possibile appioppargli anche la competenza di oceanologo. Comunque vanno sotto il mare e trovano i resti di Atlante, con i sopravvissuti però, che da 2000 anni vivono lì sotto con una tecnologia di
fantastico.
Altri racconti, vediamo un po'. Quando la Terra urlò, Conan Doyle immagina che la Terra è un essere vivente, è un unico gigantesco essere vivente.
È un giorno molto attuale come
l'ipotesi di
visionaria.
Gaia. Sì. L'ipotesi, quello è un racconto, è molto breve. Quando scavano tutta la crosta è quella terra, rocce, e arrivano
alla pelle.
La bucano e la Terra
urla.
Questo è, vediamo se non ho dimenticato nessuno, l'Atlantide, sì, basta. Dedichiamo qualche altra puntata, sì. Almeno uno.
Due minuti e poco più alle 17, Rough and Tough in agguato, subito dopo di noi, rimanete qui. Noi possiamo già dire di che cosa si occuperà la prossima puntata?
Ho provato a interpellare lo spirito guida, non ci sono riuscito. Spero di non avervi annoiato con qualcosa di poco noto.
Scrivete suggerimenti, qualcosa di Radio Blackout, Riccardino Borgogno, la perla di Labo, noi siamo qua per servirlo. A mercoledì prossimo, grazie a tutti, grazie Riccardo.
Grazie Mario che mi ha assistito. Non solo come regista, ma anche come interlocutore.
È stato un piacere. A mercoledì prossimo. Ciao a tutti.
Restate in ascolto.
Ciao.